L'alba del giorno prima. L'oro di Dongo di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Sesta puntata.
Quella notte non dormii, in preda a una strana agitazione. Ero riuscita a mettermi in contatto verso le 9 con Gianna, che in qualche modo mi aveva rassicurata. Mi disse che era stata al carcere per trovare il fratello, ma che le avevano chiesto di ripassare il mattino seguente. Mi comunicò anche che la cosa, a suo avviso, non doveva essere grave. Era riuscita a parlare con un suo amico del gruppo partigiano che teneva sotto custodia cautelativa Cesare, il quale le disse confidenzialmente che sarebbe stato al più presto liberato, essendo i sospetti su di lui e ragione del suo arresto abbastanza infondati. Semplici misure precauzionali. Mi parve serena nella breve conversazione che avemmo al telefono e aggiunse che nel pomeriggio del giorno dopo avrebbe fatto in modo di arrivare a Como con il treno, non con la ferrovia statale, ma con una compagnia privata la cui stazione d'arrivo a Como era poco distante dall'albergo dove alloggiavo, proprio sul lungolago. Le chiesi, appena sarebbe stata in grado di farlo, di comunicarmi l'ora del suo arrivo. Sarei andata a prenderla e avremmo passato la serata insieme, anche con Neri, naturalmente.
Sarà bello passare una serata tutti insieme, Nadia.
Sì. Dopo tutta questa bufera, qualche momento di quiete, solo per noi. Credo proprio che ce lo meritiamo, mio piccolo sole. A domani. Poco più tardi anche Neri mi chiamò al telefono. Lo tranquillizzai dopo la conversazione avuta con Gianna. Mi disse che il mattino seguente doveva avere un incontro con Dante Gorreri, il segretario della Federazione del Partito Comunista di Como, al quale due giorni prima aveva dato in consegna l'immenso tesoro sequestrato a Mussolini durante il suo tentativo di fuga. Lo invitai a raggiungermi al mio albergo dopo tale incontro. Insieme, più tardi, saremmo andati a prendere Gianna alla stazione. Mi parve felice all'idea, anche se non seppe celare nel tono della voce un vago senso di preoccupazione. Gli chiesi se c'era qualcosa che lo turbava, ma lui minimizzò. Tutto sembrava avviarsi alla conclusione nel migliore dei modi, anche se erano prevedibili alcune scosse di assestamento dopo il furibondo terremoto degli ultimi giorni. Lo avevo messo in conto. La mia missione era praticamente finita. E dopo la serata che con immensa gioia avrei trascorso con quelli che ormai consideravo amici, io sarei ritornata in Svizzera per fare la mia relazione ad Allen Dulles e perfezionare gli ultimi delicati passaggi di mano dell'operazione Sunrise alla quale avevo preso parte nel pur semplice ruolo di intermediaria. Dalla finestra della mia camera osservavo Como in festa, le luci finalmente accese che si riflettevano nel lago appena increspato da onde leggere. Dopo tanta oscurità, tanta paura, tanto silenzio, osservavo la gente che si riversava sulla piazza, finalmente festosa, ma non lo so il perché io ebbi come il presagio che fosse tutto troppo bello per poter durare. Sentii che qualcosa di brutto doveva ancora accadere. Non sapevo esattamente cosa. Io, così poco incline a questo genere di stato d'animo, passai quasi tutta la notte insonne. Migliaia di pensieri affastellavano senza tregua la mia mente. Il mattino dopo, alle 10, Gianna era a colloquio con un capo partigiano, comandante del carcere improvvisato nella caserma Cantore a Milano, dove il fratello era stato trattenuto.
L'irresistibile ascesa della compagna Gianna. La tua vita potrebbe essere il tema per un breve racconto, o forse di un'intera storia. Ma non avendone il tempo, riassumeremo e andremo subito al dunque. Da modesta operaia a eroina della resistenza. Quasi un simbolo. La piccola Gianna, la passionaria, sono stati inventati perfino degli epiteti per te. Eccellente compagna, notevoli progressi, risultati brillanti.
Io ho fatto solo quello che i miei ideali e il mio amore per la libertà pensavano fosse giusto essere fatto. Da buona militante e combattente.
Oh, senza dubbio, ne convengo.
Compagno comandante, io sono venuta qui di mia spontanea volontà per avere notizie di mio fratello Cesare, perché qualcuno, non so bene chi, mi ha riferito che è trattenuto qui e vorrei saperne la ragione.
Semplici precauzioni. Diciamo così, ma ti posso dire con molta franchezza che presto sarà rilasciato. E ti posso dire con altrettanta franchezza che il motivo del suo arresto era solo un pretesto per averti qui, seduta di fronte a me, a questo tavolo dove ora stiamo parlando.
Perché? Per quale ragione?
Non te lo nasconderò. I vertici del partito pensano che tu, nonostante il tuo impegno nelle fasi finali della resistenza e anche prima, è diventata un personaggio scomodo, inaffidabile. Qualcuno pensa persino che tu lo sia sempre stata. Una persona molto abile a scendere a compromessi.
Quali compromessi?
Quello, per esempio, di essere diventata l'amante del capitano Neri.
È l'uomo che amo e che ammiro profondamente.
È un uomo sposato. Tu rientri nella categoria di quelle che vengono definite amanti. Vedi, noi non siamo dei moralisti, però tutto questo agli occhi di molti è sembrato, come posso dirti, sgradevole.
Anche negli alti vertici del partito, fino alla segreteria nazionale, non sono poche le relazioni extraconiugali. Per quanto mi riguarda, io...
Tu sai troppe cose e parli troppo, meno di quello che dovresti. Compagna, non voglio perdere tempo, non è proficuo per nessuno. Sei vivamente pregata di interrompere la tua relazione con il capitano Neri, uomo la cui posizione oggi nel partito lascia spazio a non poche perplessità. Non devi vederlo mai più. E sei caldamente pregata di non muoverti da Milano e di tornare alla tua vita di prima. Quello che hai fatto, te ne siamo grati. Oggi, a guerra finita, persone come te non servono più. La tua attività, questo bisogna ammetterlo, è stata per certi aspetti preziosa. Ma ad altri ora spetta il compito di ridare ordine e forma al nuovo Stato che presto verrà costituito. E ti do un consiglio, d'amico, da compagno. I molti segreti di cui sei a conoscenza ti suggerirei di mantenerli per te. Sono stato chiaro? Bada bene, questo è un ordine.
Gianna aspettò che il fratello Cesare fosse rilasciato e insieme tornarono a casa. Salutò la famiglia e, incurante delle imposizioni ricevute, invano dissuasa dal fratello, decise di tornare a Como. Voleva raggiungere l'uomo che amava e, insieme a lui, capire che cosa stava succedendo all'interno del partito. Capire perché, dopo essersi votata alla causa comunista con tutto il suo ardore giovanile, dopo tante battaglie, travagli e infinite sofferenze, improvvisamente fosse diventata un personaggio scomodo, come le disse crudamente il comandante durante quel durissimo, breve colloquio. Dalla stazione mi telefonò e mi disse che sarebbe arrivata con il treno alle 5 del pomeriggio. Non dissimile fu il colloquio che avvenne tra il capitano Neri e Dante Gorreri, segretario del Partito Comunista di Como.
Tu hai infranto le regole del gioco! Hai cercato di sovvertire l'ordine naturale delle cose e stai tradendo la causa sulla quale si baserà il nostro nuovo ordinamento sociale! I principi su cui è fondato il nostro credo politico! Stai diventando un nemico della nuova Italia che noi faremo risorgere dalle ceneri di una dittatura che l'ha portata alla totale rovina. E tutto questo in nome di che cosa? Di una più moderna, utopistica democrazia alla quale sembri essere incline da troppo tempo. Un genere di democrazia che non rientra nelle ideologie del nostro partito. Ti avevo già messo in guardia, e non solo io, quando eri venuto a consegnarmi il tesoro sequestrato a Mussolini. Ti avevo detto, se ben ricordi, che sarebbe stato meglio che tu fossi venuto con alcuni nostri compagni e basta, senza altri scomodi testimoni che pensano o che si illudono di poter guidare la nostra nuova nazione, perché, te lo ripeto, noi saremo coloro che assumeranno il comando in nome del popolo italiano, un popolo al quale noi daremo la libertà vera, quella libertà della quale è stato privato per troppo tempo. Hai ascoltato la radio stamattina? L'Armata Rossa è entrata a Berlino, ridotta a un cumulo di macerie. L'Unione Sovietica e il comunismo sono i vincitori di questa guerra. E noi siamo dalla parte dei vincitori, i veri vincitori. Dalla parte di coloro che professano la nostra stessa fede politica, i nostri unici autentici alleati, non quelli che vengono a torto definiti gli alleati, gli angloamericani intendo.
Se l'Italia è stata liberata, il merito è anche loro. Se noi partigiani abbiamo potuto combattere e vincere, è stato anche grazie agli ingenti aiuti ricevuti dall'America e proprio nel nome di una democrazia che non è utopistica come tu dici.
Neri, per noi non esiste l'America. Non esiste quella democrazia nel senso che gli americani la intendono. Questo per noi, e dovresti saperlo quanto me, può essere definito con una sola parola: imperialismo. Il marxismo-leninismo, il comunismo nella sua più pura accezione del termine, è il nostro unico vangelo. Per creare una società che veda il popolo sovrano, un mondo perfetto, nel quale è rinchiuso il prezioso gioiello della dignità umana e dove ogni uomo abbia quanto gli occorre per vivere la pienezza della propria esistenza. Una vasta, ecumenica, ideale comunità di uomini, di lavoratori con la quale ricostruiremo la nostra patria devastata dal ventennio della dittatura fascista. E i nostri figli vivranno per vedere quel mondo migliore in cui non ci saranno più né guerre, né fame, nessuna oppressione o brutalità come noi abbiamo vissuto e sofferto. Un mondo in cui ogni ansia sarà assopita, ogni bisogno sarà soddisfatto, ogni attesa non sarà delusa.
Quella lunga invettiva infastidì Neri, che conosceva bene l'uomo che aveva di fronte, un basso politicante, come lui stesso lo definì quando più tardi ci incontrammo, pronto a tutto per mantenere il suo piccolo potere, non certo incline a teorizzazioni di natura idealistica o filosofica, atte solo a nascondere, in modo sottilmente intimidatorio, il vero motivo di quell'incontro. Ma Neri si rivolse a lui in modo determinato, deciso.
Guerrieri, non sono venuto qui per sentire da te una lezione sugli ideali e i futuri programmi politici di un partito al quale io stesso appartengo.
Ma dal quale sembra tu ti stia allontanando.
Non propriamente.
Non sono solo io. Sono in molti a pensarla così.
Si sbagliano. E sarò in grado di dimostrarlo. Non temo nulla. Io ho sempre fatto il mio dovere di militante. Guerrieri, due giorni fa sono venuto da te, di mia spontanea volontà, a consegnarti il tesoro che io e altri compagni di lotta abbiamo sequestrato a Mussolini. Tu mi hai rilasciato una regolare ricevuta di tutto l'elenco dei beni. Eccola.
Quel tesoro è ancora qui. E ben custodito, sì, ne certo. Aspetto solo disposizioni dalla Segreteria Nazionale del Partito sulla sua destinazione.
La sua destinazione, te l'ho detto allora e te lo ripeto oggi, è al governo che democraticamente il popolo vorrà a capo del paese. Questo tesoro è stato trafugato dalle casse dello Stato italiano e tornerà nelle casse del nuovo Stato italiano.
Questa ricevuta ora non esiste più. Lo vedi? Come tutto è più semplice di quello che credi.
Non importa. Ci sono altri testimoni.
Di cui tu sei il più scomodo.
Gorreri estrasse la sua pistola e la posò sul tavolo. La canna rivolta verso Neri.
Potrei ucciderti ora. Nessuno direbbe nulla qui dentro, anzi, potrei essere lodato per la mia azione, ma non lo farò. Lascio al tuo buon senso, Neri, la possibilità di vivere o morire. È una decisione che spetta solo a te.
Neri si alzò senza dire nulla. Era già sulla porta quando Gorreri gli apostrofò:
Capitano Neri, sei diventato una minaccia. Attento a quello che fai.
Venne da me. Per la prima volta lo vidi assalito dal dubbio. E per la prima volta mi parlò in maniera confidenziale. I nostri furono sempre rapporti molto formali in passato. Era molto preoccupato per se stesso e per Gianna, soprattutto. Mi confidò che voleva partire al più presto per l'Alto Lago, raggiungere i compagni partigiani che erano ancora lì rimasti, che insieme a lui avevano lottato. Parlare con loro, agire con loro. Non voleva subire le dure imposizioni di Gorreri e del partito, e insieme a loro voleva prendere posizioni diverse da quelle che sembrava dover essere costretto ad accettare. Nel breve colloquio che avemmo sulla terrazza al lago dell'albergo, la giornata era mite ma un po' ventosa, capii quanto nobile fosse il suo animo. Forti, puri e altamente democratici i suoi ideali. Era un uomo che sapeva guardare lontano. Convenimmo di andare a prendere Gianna alla stazione quando sarebbe arrivata nel pomeriggio e chiese la mia complicità nel dissuaderla dal restare a Como. Io gli proposi che avremmo potuto sconfinare entrambi in Svizzera. Ne avevo facoltà, non mi sarebbe stato difficile. Non accettò la mia proposta, ma mi disse che avrei potuto, anzi dovuto, portare Gianna con me. Di questo me ne sarebbe stato grato, ma lui no. Voleva andare fino in fondo a quella faccenda. Convenimmo che ci saremmo trovati alle 5 alla stazione, quando Gianna sarebbe arrivata da Milano. Avremmo cenato insieme, come era stabilito. Io sarei partita per Lugano con lei dopo cena e lui avrebbe passato la notte in un piccolo albergo proprio sopra la trattoria dove saremmo stati insieme, vicina alla funicolare che da Como porta a Brunate. Lì sarebbe stato al sicuro e l'indomani mattina avrebbe preso di buon'ora un battello per raggiungere Dongo. Si accomiatò dicendomi che sarebbe passato a salutare ancora una volta la madre e la sorella. Se ne andò. Rimasi a guardarlo mentre, uscito dall'albergo, attraversava la piazza e si incamminava con passo deciso sul lungo lago. Che ammirazione provai per quell'uomo così forte e determinato. Un'auto nera sopraggiunse e si fermò proprio di fianco a lui mentre camminava. Dalla portiera, che fu aperta dall'interno, vidi sbucare la canna di una pistola puntata contro Neri.
Avanti, sali.
Senza esitazione alcuna, Neri salì a bordo. Alla vista di quella scena, ebbi la chiara, netta sensazione che non avrei mai più rivisto il capitano Neri. Lo avrebbero ucciso e sapevo che non mi sbagliavo. Fui colta da un'angoscia improvvisa e per la prima volta ebbi paura. Per certo quella gente sapeva che Neri era venuto da me. Di più, che cosa avrei detto a Gianna di lì a poche ore, quando sarei andata a prenderla? Dissi all'autista di tenersi a disposizione, pagai il conto dell'albergo e, all'ora stabilita, andai alla stazione.
Treno diretto per Milano.
La vidi scendere dal treno e mi corse incontro. Mi abbracciò. Provai un'emozione così forte.
Nadia, cara, che bello rivederti.
Il suo sorriso era così dolce, disarmante nella sua suavità.
Dov'è Luigi? L'ha incontrato? Perché non è venuto?
Per la prima volta con me, chiamò il capitano Neri con il suo vero nome. Le mentii, dovevo. Le dissi che lo avevo visto di sfuggita in tarda mattinata e che mi aveva detto che voleva tornare in Alto Lago per parlare con alcuni compagni e che mi aveva pregato di accompagnarla in Svizzera, dove poi lui ci avrebbe raggiunte. Molto presto. Lei mi chiese repentinamente:
ti ha parlato del suo incontro con Gorreri?
Minimizzai. Le dissi che parlammo poco di quello, speculando sulla fascinazione che aveva ricevuto alla vista di Lugano illuminata la notte che avevamo trascorso insieme a Campione d'Italia liberata. Le propose di partire subito. Avremmo cenato lì anziché a Como, e lì mi fu così difficile mentirle. Avremmo aspettato Neri, che ci avrebbe raggiunte appena sbrigate le sue questioni in Alto Lago, sicuramente arrivando a Lugano dal valico di Gandria.
No, no, voglio andare da lui. Sento che ha bisogno di me. Tu non sai come mi hanno trattata a Milano. I miei compagni, capisci, Nadia? Gli uomini che guidano il mio partito. Il partito al quale io ho dato tutto. Mi hanno tolto l'onore. Mi hanno messo quasi nell'impossibilità di vivere. Mi hanno giudicata come una traditrice. Uomini che dovrebbero essere il simbolo della giustizia, puri nel loro animo. Si stanno comportando come i fascisti, e anche peggio.
C'era una profonda amarezza nelle sue parole.
Figurati che cosa potranno fare con Luigi. Anche lui per loro è un traditore, questo è ripugnante. Devo andare da lui. So che è in pericolo, ha bisogno di me e non lo lascerò solo, mai.
Ragione e sentimento. Il sentimento prevalse in me. Anche se dovevo rientrare a Berna per relazionare a Lendales, era mio dovere. Non me la sentii di lasciarla sola, determinata com'era a partire alla ricerca di Neri. Telefonai a Price Jones, che mi rimbrottò per la mia mancanza. Non me ne curai e partimmo all'istante in quel precoce primaverile crepuscolo. Ci fermammo in tutti quei paesi che solo fino a pochi giorni prima erano stati teatro dei tragici avvenimenti che le ho raccontato, Mark. Di Neri, ovviamente io lo sapevo. Nessuna traccia. Nessuno diede risposte. Arrivammo a notte inoltrata a casa De Maria, il luogo dove Claretta e Benito Mussolini trascorsero la loro ultima notte prima di essere uccisi. Anche lì, di Neri, nessuna traccia. Nessuna notizia. Questo allarmò un po' Gianna, perché sapeva che quella casa era il luogo dove Neri, fin da piccolo, trascorreva le vacanze estive con la sua famiglia. Un possibile, sicuro rifugio per lui. I De Maria ci invitarono a passare la notte da loro e, ironia della sorte, io e Gianna dormimmo proprio nella stessa camera dove vegliarono l'appena giustiziato capo del fascismo e la sua amante. Il mattino dopo, molto presto, arrivò una certa Tonia, un'operaia che lavorava alle acciaierie Falca di Dongo, di origini pugliesi, assai attiva durante gli ultimi giorni della resistenza. La confidenza tra Gianna e Tonia mi parve in qualche modo rassicurante, il loro rapporto più che amichevole, e godeva anche dell'amicizia e della stima della famiglia De Maria. Tonia sembrava sapere molte cose.
Gianna, voglio essere onesta, come sono sempre stata con te. Due sono le possibilità. O lo hanno già ucciso, o sei riuscito a sfuggire alla cattura dei compagni di Como, per i quali un traditore. C'è un unico posto dove ha potuto rifugiarsi.
Parlò di Villa Ginevra in località Moltrasio, la villa di un industriale serico di Como, tale Masciadri, il quale, al contrario di altri suoi colleghi che, sotto il giogo dei nazifascisti, erano stati costretti alla delazione e alla deportazione di molti operai dissidenti in Germania, aveva protetto e finanziato di persona la lotta partigiana e che Neri conosceva molto bene.
Se lo troveremo, bene. Questa storia avrà un lieto fine. Troveremo poi il modo per farvi espatriare in Svizzera. Alla tua amica?
Indico me.
Non mancheranno certo gli strumenti per poterlo fare. In ogni caso, sarà un luogo dove tu potrai stare al sicuro, perché lo so che anche la tua vita è in pericolo.
Ma Shadri era un insospettabile, sapevo chi era. Quindi un sicuro temporaneo rifugio per Gianna. Le parole di Tonia erano sincere e convincenti, anche se Gianna non si rassegnava ancora all'idea che Neri avesse potuto già essere giustiziato dai propri compagni di partito. Decisero di partire in bicicletta e di raggiungere Moltrasio. Tonia mi diede il numero telefonico di Villa Ginevra, dove io avrei potuto tenermi in contatto con Gianna. Mi disse che due donne sole in bicicletta avrebbero destato meno sospetti. Mi fidai di lei. Non ci fu molto tempo per gli addii. Ma prima di partire, Gianna venne da me e mi diede una busta con una lettera.
L'ho scritta per te.
Per me?
Ah, sì, la notte scorsa. Non riuscivo a dormire. Avrei tanto voluto parlarti e dirti tante cose. Ma tu dormivi così profondamente e non volevo disturbarti.
L'abbracciai di slancio, entrambe con le lacrime agli occhi.
Gianna, cara, mio piccolo, piccolo sole. Che sciocche siamo. Piangere. Perché? Sì, hai ragione. Lo sai, non leggerò la tua lettera. In questa lettera c'è tutto quello che il mio cuore sente per te, Nadia. Non la leggerò. Mi dirai tutte le parole che qui sono rinchiuse quando ci rivedremo. Conservala, comunque.
Si staccò da me e si allontanò, senza dire più nulla, senza più voltarsi, nemmeno per l'accenno a un saluto. Tonia l'aspettava sullo sterrato vicino alle stalle con le biciclette. Gianna montò in sella e le due si avviarono. La vidi partire, conscia che andava incontro al suo ineluttabile destino.
Com'è morta?
In un modo orribile, Mark. Io l'ho visto. L'ho visto con i miei occhi. Lasciata Gianna quella mattina, decisi di tornare in Svizzera, attraverso la Valsolda, ma in viaggio da Dongo, prima di arrivare al bivio per la Svizzera a Menaggio. Mentre ero a bordo dell'auto, fui superata da una moto di grossa cilindrata con due uomini a bordo. Un sorpasso assai spericolato sulle anguste strade che costeggiano il lago di Como. Si rischiò quasi un incidente, una collisione. Ebbi un presentimento forte, immediato, e chiesi all'autista di proseguire in direzione di Como. Chi erano quei due uomini che, nonostante la strada fosse quasi deserta, procedevano a velocità così elevata? Perché? Cosa facevano? Dove andavano? Volevo capire. L'autista mi consigliò di desistere, poteva essere pericoloso. Probabilmente, come me, ebbe un cattivo sentore, ma io gli imposi di proseguire. Arrivata in località Karateurio, con mia grande sorpresa, vidi Tonia, la ragazza con cui Gianna era partita in bicicletta, ferma sulla piccola piazza del paese insieme ad altre persone. Non vidi Gianna. Cominciai a paventare il peggio. Dissi all'autista di fermarsi. Scesi dall'auto e mi avvicinai a Tonia. Dov'è Gianna?
Ha proseguito da sola per Moltrasio.
Sola? Perché?
Beh, perché io ho dovuto fermarmi per parlare con alcuni amici. Non abbia timori, signora. A quest'ora sarà già arrivata a destinazione. E al sicuro.
Dai modi, dal tono della sua voce, capii che mentiva.
Tradita un'altra volta. Da un'amica.
da una compagna.
Sì, Mark. Trovai tutto questo disgustoso. Mentre, senza più dare risposte o chiedere altro, me ne andai, riavvicinandomi all'auto.
Signora, gli ho detto che può stare tranquilla per Gianna. Però, se posso darle un consiglio, non prosegua. È più sicuro per tutti.
Bugiarda! L'autista mi sconsigliò ancora una volta di proseguire. Aveva intuito che la situazione era pericolosa, ma io non solo non mi curai delle sue parole. Gli chiesi di aumentare la velocità. Era una lotta contro il tempo. I due uomini che ci avevano superati a bordo della moto, loro! Non avevo più dubbi ormai. Loro erano gli uomini inviati per ucciderla. Chissà, forse gli stessi uomini che avevano ucciso il capitano Neri. Le giuro, Mark, che se fossi riuscita a raggiungerli avrei ucciso per salvarla. Avevo un'arma con me, sono sempre stata un'ottima tiratrice. Dovevo farcela.
Davvero sarebbe stata disposta ad uccidere per salvare la vita di Gianna?
Sì. Pensi pure quello che vuole di me. Ero pronta a farlo. Il problema fu che non arrivai in tempo. All'ingresso del piccolo paese di Moltrasio, dopo un tornante, vidi una bicicletta a terra al margine della strada. L'autista rallentò e si fermò a ridosso della curva, dove non visti. Assistemmo a una scena così atroce. Di slancio aprì la portiera, ma l'autista mi trattenne con forza, deciso.
No, signora, no! Resti qui! È una pazzia!
Impotente, disperata, vidi i due uomini.
Forza! Prendi quelle pietre e leghiamogliele intorno al corpo.
Va bene.
Dai, sbrigati! Bene, ora buttiamo il corpo nel lago.
Qui?
Sì, qui! Presto, presto!
Ecco, questa è la storia, Mark. Non vi ho aggiunto o tolto nulla. Non l'ho abbellita né intristita. Ve l'ho raccontata esattamente come io l'ho vissuta.
Sono sconcertato, Nadia. E francamente non riesco a immaginare.
Che cosa?
Non riesco a immaginare cosa diranno quei signori di Washington quando la racconterò così come lei l'ha raccontata a me. Mi pare di vederli.
Cosa crede che diranno?
Cosa diranno? Oh, li conosco bene. Diranno che una storia come questa sarebbe più idonea a presentarla a uno sceneggiatore di Hollywood per ricavarne un film che faccia piangere le casalinghe americane. Mi diranno che loro si aspettavano un rapporto sulle attività anti-americane, non un copione che trabocca romanticismo a buon mercato.
La pensa così anche lei, Mark?
Non lo so. Francamente non lo so. No, non la penso così.
Mi dica la verità. Quando è arrivato qui, aveva il deliberato proposito di incastrarmi. Ovviamente anche altri del servizio. Però l'importante era incastrare me. Forse si immaginava già un titolo a 8 colonne in prima pagina sul New York Times. La futura moglie del diplomatico democratico Simon Lansdale, già eroe di guerra ma personaggio ambiguo, sospettata di coltivare amicizie tra i comunisti che hanno sottratto l'oro di Dongo. Immagino la faccia dei lettori ammutoliti e disgustati e immagino le conseguenze politiche di tutto questo, facili da intuire. Un copione ben noto e ben collaudato, schizzare fango su qualcuno vicino al bersaglio da colpire anche se quel qualcuno ormai non conta più nulla, al solo scopo di costringere il vero obiettivo a togliersi di mezzo. È politica, Mark. Sporca politica.
No, un momento, Nadia. Vede, prima che lei mi raccontasse la storia del capitano Neri e di Gianna e di come loro, al prezzo delle loro vite, si sono opposti al loro stesso partito, era naturale sospettare quantomeno un atteggiamento di acquiescenza, se non proprio direttamente di complicità da parte sua. La commissione governativa doveva appurare se quegli indizi potessero avere un riscontro. Nadia, si trattava e si tratta di un'enorme quantità di denaro finito nelle mani dei comunisti in un paese dove oggi, alla fine ormai del 1948, 3 anni dopo la fine della guerra, serpeggia ancora la possibilità di una guerra civile. Nonostante al potere ci sia un partito democratico, a noi vicino per pensiero e ideologia.
Andiamo, Mark. Lei sa perfettamente che qualcuno di quella commissione voleva approfittarne per stroncare la carriera dell'uomo che fra poche ore sarà mio marito. Le dirò io come sono andate le cose. Qualcuno a un certo punto deve aver pensato: i comunisti italiani hanno fatto incetta dell'enorme tesoro di Mussolini per finanziare un grande apparato pronto a schierarsi contro il piano Marshall, la democrazia occidentale e gli Stati Uniti. Dove è successo? Ah sì, è successo a Dongo. Ma lì non c'era il nostro agente Nadia Keller, la fidanzata di quel Lansdale dalle idee troppo liberali e innovative, così troppo democratico. Beh, avranno sicuramente detto: è ora di andare là e dare una sbirciatina e di capire perché quella benedetta ragazza, pur svizzera che sia, ha permesso ai suoi amici di sedersi a un banchetto al quale non erano stati invitati. Con un solo colpo facciamo cadere parecchi birilli. È così che è andata. Vero, Mark?
Le confesso in tutta franchezza, Nadia, di non essere mai arrivato a capire una tale sottigliezza tattica. Però ne convengo, potrebbe essere.
Mi dica ancora una cosa, Mark. Perché non ci si è rivolti ad Allen Dulles direttamente? Lui era al corrente di tutto.
Beh, questo è abbastanza semplice da intuire. Quando si è impredicato per dirigere un servizio segreto come la CIA, non ci si può esporre più di tanto senza correre il rischio di perdere la corsa.
Comprensibile. Ed ora capisco anche perché Dulles, nonostante i rapporti di amicizia con la mia famiglia, abbia declinato l'invito al mio matrimonio. Ma mi dica, ora che sa di più di come sono andate le cose a Dongo, che farà Mark? Che cosa dirà a quei signori della commissione?
Non so ancora cosa dirò, ma so quello che non dirò. Non dirò menzogne, questo è certo. La storia di quei due partigiani comunisti, in particolare quella della sua amica Gianna, dimostra solo una cosa. Dimostra che al di là di tutto c'è in questo nostro mondo ancora gente che crede nei principi di giustizia universale e che per questi principi è disposta a sfidare anche la più feroce delle dittature fino alla morte, come fecero i fratelli Scholl in Germania contro il nazismo, così come hanno fatto e fanno i molti che combattono il totalitarismo di Stalin.
Davvero dire questo, Mark?
Può esserne certa. Vede, il capitano Neri e Gianna, consapevoli o no, hanno saputo alzare la fronte contro il potere malato del comunismo. E sicuramente hanno pensato: anche se tutti, io no. Che, tradotto con più semplicità, ribadisce il concetto di prima, cioè non importa quanto potente e feroce è il tuo nemico, il tuo codice etico deve impedire di accettare passivamente la sua prepotenza. Tutto qui, Nadia. Per il resto, al diavolo le macchinazioni della commissione.
Se davvero sosterrà questi principi, non posso che apprezzarla ed esserle grata per la sua onestà.
Sono io che devo ringraziare lei, Nadia, per avermi raccontato una storia nella quale i sentimenti contano ancora. E la ringrazio anche perché forse avrei compiuto delle azioni per le quali probabilmente mi sarei pentito o non mi sarei sentito in pace con la mia coscienza. Ed è con questo suo lungo e straordinario racconto, lei mi ha in qualche modo allontanato dalla sottile seduzione della vanità. Amo il mio lavoro e ovviamente voglio fare carriera, ma non sono un climbing. Ora posso tornare a Washington più sereno e in pace con me stesso.
No, che non può.
Cosa?
Rientrare a Washington.
Perché?
Perché domani lei è ufficialmente invitato al mio matrimonio e per me sarà un grande onore averla ospite. Anche per Simon, credo. E non trovi la scusa che non ha con sé un abito adatto alla cerimonia, perché con il suo charme e la sua allure le basterà una gardenia all'occhiello della sua giacca per sedurre molte delle mie numerose amiche che saranno presenti.
La ringrazio di cuore. Accetterei con immenso piacere, ma devo assolutamente partire domani mattina presto. Mi dispiace molto, ma no, non mi è possibile.
Dispiace molto anche a me, davvero.
Un impegno improcrastinabile, purtroppo.
Peccato. Avremmo ballato insieme il boogie boogie.
E avrebbe trovato in me un pessimo ballerino.
Se è per questo, anch'io non sono un granché. Oh mio Dio, mezzanotte passata. Ah? È già il 27 settembre. È un giorno fatidico per me. Ma lo sa Mark che fra meno di 10 ore io dovrò essere davanti all'altare?
E io l'ho trattenuta forse troppo a lungo, Nadia.
Al contrario, è stato molto piacevole parlare con lei. E ho vinto tutte le diffidenze iniziali che avevo quando nel pomeriggio l'ho incontrata. È stato bello ricordare. La sento amico ora. Mi deve promettere che dobbiamo incontrarci di nuovo.
Non mancheranno le occasioni, ne sono certo. E sarà un immenso piacere, Nadia.
Lo sarà anche per me. La sa una cosa? Mentre finiamo i nostri drink, voglio assolvere insieme a lei a una promessa che mi sono fatta molto tempo fa.
Quale promessa?
Quella che avrei smesso di fumare il giorno che mi fossi sposata. Dove le ho messe? Ah, eccole. Lei fuma?
Oh, certo che sì.
Prego.
Grazie.
Ah, come farò a rinunciarci non lo so, ma io mantengo sempre le mie promesse. E le voglio mostrare una cosa, Mark, in questa nostra ora segreta.
Che cos'è?
È la lettera che Gianna mi ha scritto la notte prima di morire. La porto sempre con me, come una sorta di talismano, e l'avrò letta 1000 volte. Mi aiuta a vivere. Non l'ho mai fatta leggere a nessuno, ma mi piace l'idea che sia lei il primo a farlo, Mark. In essa era rinchiuso un dolore mesto, ma anche una meravigliosa, dolce, pura, immensa beatitudine.
Cara Nadia, a notte fonde non riesco a dormire. Non posso. Ti guardo, portata via dal sonno, e mi chiedo perché sei qui, ancora con me. La ragione è una sola, credo. L'amore. Questo forte e così soave sentimento, così dolce e fecondo, che ci ha sempre unite fin da quando ci siamo incontrate la prima volta. Come ti ho detto ieri alla stazione, arrivando a Como, il modo in cui mi hanno trattata gli uomini che guidano il mio partito mi ha profondamente amareggiata. Mi hanno annientata, hanno distrutto tutti i miei ideali, togliendomi ogni ragione per continuare a vivere. Perché non credo che sopporterò a lungo questo mio travaglio. Lo so che mi hai mentito ieri sera e anche questa notte, non dicendomi che sapevi che l'uomo per cui avrei dato volentieri la mia vita, Luigi, era già stato ucciso. Te ne sono grata, perché anche questa tua inevitabile, necessaria e pietosa bugia l'ho considerata un segno d'affetto, un gioiello così raro in questo mondo che sembra aver dimenticato la purezza del cuore. Quanta sporcizia e quanti inganni bisogna attraversare per ritornare a casa senza altra compagna che la nostra nostalgia. Ci sarà un mondo migliore, Nadia? Sai, io lo credo. Sì. Nonostante tutto, lo credo ancora. Perché anche in questa ora estrema, conscia del mio destino, in questo consapevole, precoce, crepuscolo della mia breve esistenza, in questo silenzio che nessuna parola potrà mai varcare, riesco ancora a immaginare un nuovo e diverso mondo, appena sbozzato, che non ha ancora ordine e forma. E mi sembra quasi di vedere un brulicare di uomini giusti che ci vengono incontro. Anime che chiedono di spezzare le catene che le tengono prigioniere. Forse quel mondo che abbiamo insieme sognato. Quel mondo per cui, anche se in modi diversi, abbiamo sempre insieme lottato. Quel che ho fatto è poco. Anzi, forse è niente. Avrei voluto fare di più. Però mi sento in pace con me stessa, perché concretamente e profondamente credo che non è grande soltanto chi si batte per nobili imprese, ma chi con orgoglio e passione si batte anche per un fuscello, se in gioco ci sono l'onore e la dignità dell'uomo. Mentre scrivo affiora, pallida ancora, la luce dell'alba. Dalla piccola finestra intravedo un volo di uccelli che si librano alti nel cielo, nella tiepida luce del sole, nell'aria che sembra piena di promesse.
L'alba del giorno prima. L'oro di Dongo di Cesare Ferrario, liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi ed interpreti della sesta puntata: Nadia Keller, Stefania Patruno, Mark Spencer, Claudio Moneta, il capitano Neri, Luca Sandri, Gianna, Cinzia Spanò, Dante Gorreri, Diego Gaffuri. Presa del suono, Paolo De Martini. Editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Cesare Ferrario.